Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di IPFN, la quindicesima. Come abbiamo detto, ci sarà qualche piccola novità, oltre all'ospite che adesso introdurremo. Io sono Salvatore Ioppolo, con me, da un posto lontano, Matteo Rubinato. Ciao maestro.
Ciao Sal, oggi il triangolo è pieno di fuoco, incredibile. IPFN in Super International, da Italia, tu dall'Italia, io da Los Angeles e Aaron Nagler, lo annunciamo, Aaron Nagler, grandissimo ospite direttamente da New York.
Insomma, quello più triste sono io stasera, dai, che sono in Italia.
Beh, peccato, è stato un casino con i fusi orari questa volta, potrei dirlo.
Infatti ho dovuto calcolare prima l'East Coast Time per poi dirtelo, che così tu calcolassi
il Pacific Coast Time.
Comunque, allora, oggi debutterà, come abbiamo detto, anche la nostra nuova rubrica, ma ne parliamo dopo perché adesso non facciamo aspettare un ospite importante, un giornalista di Sports Illustrated e il fondatore di CZTV, è con noi Aaron Nagler. Hi Aaron, thank you for being here.
Absolutely, thanks so much for having me.
So, we know you have not much time, so we'll get to the point. And I wanted to ask you something first. A while back you published on CZTV your power rankings for the NFL, and you were making fun of people, obviously, but you listed the Packers on top, the Bears at the bottom. But being serious, are you that confident for the upcoming season?
You know what? I am, and it's funny because I'm not usually like that in the off season. I'm very much a let it play out. You have to see what they do in training camp and in the preseason, etc. But this year, for whatever reason, I am extremely confident in the Packers in 2015. I think they're one of the best teams in the league, and I will be very surprised if they're not in the Super Bowl.
Yeah, actually, that's something that recently Rodgers said in interviews that not about this year, but before he retires, he would be very disappointed if he will not win another ring. Would you be disappointed too?
Yeah, I mean, I think that's only natural. Although, you know, it's so hard to just get to the Super Bowl, let alone win the thing.
Yeah, exactly.
It's, you know, if Aaron Rodgers and Mike McCarthy and Ted Thompson, etc., only end up with one Super Bowl ring, that, there's no shame in that. You know, would it be disappointing? Yeah, you would always think about what if and what could have been. I'm sure Ron Wolf and Brett Favre could tell you all about the game against Denver that they lost in the Super Bowl, and that's the second one that kind of eluded them. So I think you're always going to think about it, but, you know, at the end of the day, it's really tough. There are 31 other teams trying to do the same thing as you are. It takes a lot to break right, and a lot of bounces have to go your way along the way every year. So will it be disappointing? Yes, but I do expect them to win at least one more.
And one other interesting thing that I wanted to ask you was your tape study on Casey Hayward a couple of months ago. I think it was before the draft.
Yep.
You studied tape from Hayward the rookie year and from last year, and you said basically that he makes the same mistakes. For example, he opens his hips too early instead of staying square and backpedaling till the very end. And don't you think that this time he's missing this year with a minor foot injury would have been useful for him to cover up for these mistakes that he makes?
Yeah, it's interesting. He definitely read the article too, because he did come back at me on Twitter, and he was very nice about
really?
He was very nice about it. Yeah, I mean he couldn't have been nicer about it. Look, when I write something like that, it's nothing that he doesn't know. It's nothing that his coaches don't know. I'm trying to, like, point things out to fans that maybe they haven't watched or don't know about. And it's interesting, the two clips I show in that piece, you know, like you said, the first clip is from his rookie year, and then you see him make kind of the same mistake in the Seattle game, the second to last play of the game. Now, you can make a lot of excuses there. You know, it's the second to last play of the game. He's been playing very well all game long. This is the one play where he makes a big mistake, and it costs them. But if you're going to be a championship-caliber defense, which Green Bay wants to be, obviously, you need to be making those plays every single down. down in and down out, whether it's the first play of the game or the last play of the game, it doesn't matter. You've got to stick with the fundamentals. And I can show you plenty of other plays where he, you know, he does the right thing. He absolutely uses the right technique, etc. But when the, you know, backs were against the wall and they absolutely needed him to be at his best, he wasn't. He reverted back to bad habits. So it'll be interesting. The time he's missing this offseason, I'm not too concerned about it. It's much more important that he's ready for training camp. If he misses a significant amount of time come, you know, late July, early August, then you know, that's a little more worrisome. But right now, I don't think it's that big a deal.
So you think that if everything goes as it should, he'll be the starter in Chicago in week one? Opposite Sam Shields.
Yeah, yep. Absolutely. I think he'll definitely be outside there. I think, you know, it'll be interesting. Those preseason games are going to mean a whole heck of a lot to that secondary, whether it's, you know, Quentin Rollins or whoever. I mean, I think guys will have opportunities. And I do believe that the best guy is going to play. You know, your contract, your status, your veteran or a rookie, I don't think any of that is going to matter. We all know Sam Shields will be out there. Other than that, I think there are a lot of jobs up for grabs.
Who do you think will make the biggest contribution this year among the rookies?
You know, that's a great question. I want to say somebody like Christian Ringo, just because no one's talking about him. And I do think, you know, it'll be fun to watch him kind of surprise people. But ultimately, I think it's the safe answer. I think it's Ty Montgomery. I think if for no other reason, then I think he'll get plenty of opportunities to return kicks. And I think they're really, really excited to try him out in some of those, you know, those kind of concepts that you've seen them use with Randall Cobb out of the backfield. I think they love the idea of trying to get that kid out there. He's much bigger, much harder to bring down, although, you know, Cobb is very elusive. And then you save Cobb, the wear and tear, out of that formation. So I think it'll be interesting. I think he'll definitely get some opportunities. I think he'll have, you know, the most opportunity to make a difference in his first year.
There was a lot of praising yesterday for him too, for Adams, for guys like Gunther. We'll see. One other thing that I wanted to ask you was, you know, you watch a lot of film and you post your facts on Twitter most mm-hmm. of the time.
Yep.
And is there any play, given this coaching staff changes, is there any plays that you don't want to see anymore? I mean, I hate those toss plays that they always do with Lacy, and I think that, I mean, nothing comes out of it, usually. Is there any play that absolutely you don't like and you don't want anymore?
There are plays I like a lot more than others, that's for sure. I don't know if there's any play I would totally junk. I know the fans get frustrated, as do I, with the fullback dives sometimes. I actually don't mind it on early down. Sometimes Michael will use it kind of like to surprise the defense on a first and 10, and he'll get 4 or 5 cheap yards sometimes. I don't mind it then. It's when it's 3rd and 1 and the whole world knows you need a yard and you run John Kuhn on the fullback dive. It's just that's not what they're built for. The offensive line is not a road grading, you know, absolute power off the ball kind of line. That's just not who they are. And so when they run it there, that gets frustrating. But I totally hear you on the toss play. It is interesting because it does work like once out of every 5 or 6 times they run it. It's those 4 or 5 times they run it and it goes for nothing that it does get frustrating to watch. But you know, they've had success with that play in the past. Last year, not so much. But, you know, go back a few years, they were on the exact same concept, and they were busting those for pretty big gains. I don't know if it's just when they've decided to call it a down-and-distance thing or, you know, the kind of defensive looks they've got. So, you know, I think that play can still be successful. But I do agree. It was very kind of frustrating watching it last year.
I don't like going deep every time they have a turn short or turn inches. I get that. It frustrates me so much, actually, because the kind of offense we have, and we think we can be more creative with our offense. That bothers me a lot. So
I can totally hear you there. My Twitter feed absolutely echoes that sentiment. After a failed 3rd and 1, my mentions definitely blow up.
Yeah, so just a question, just something, Aaron, because it means a lot for us. You've been here for us, and your mugshot and the jersey, all first impression after the game are a must read for me, and I think for everybody that likes the Packer. And I love one article that we have written after Seattle game. Actually, we're still talking about Seattle, and me and Salvatore promised each other that we talk about Seattle just the first episode of this show, and actually we're talking about Seattle every episode of this show. Okay? So because everybody said that the Packers play a great game in Seattle, and then you wrote the article that you mentioned like 21, 22 plays that they went wrong, and I couldn't agree anymore with anyone, because I really think Packers didn't play perfect, and if you count 22 plays that they weren't perfect, that means you can do much more than that.
Yeah, I mean, they did play well. I mean, you don't want to take anything away from them, and it's interesting because I think they expected to play well when most people had written them off going into that game.
Exactly.
And I talked to a couple of their scouts. I talked to the scout they actually sent to Carolina the week before to watch that Carolina-Seattle game, because they knew they were playing, you know, the winner of that game. And I talked to that Sunday night happens, and then that next Monday, I talked to the scout, and I said, so what do you think? And he said point blank, he said, I think our defense is absolutely going to shut them down. I don't think they score 17 points. And I said, oh, you're crazy. Like, there's no way, et cetera, et cetera. And then lo and behold, for 50 minutes, that's exactly what the defense did. So I think they were supremely confident entering the game. I get sick of the blame game, whether it's people blaming Mike McCarthy, people blaming Aaron Rodgers, people blaming Clay Matthews. It's a complete team failure. It's no one more. I mean, did Mike McCarthy go into a shell? Absolutely. Did Morgan Burnett maybe screw up by falling down after that last interception? Absolutely. Did Ha Ha Clinton Dix mess up defending that two-point conversion? Absolutely. But each one of those guys still had a fantastic game outside of those plays. So it's hard for me to fault any one person, whether it's a coach or a player. It's frustrating as a fan. I totally understand that. But yeah, it was a complete team failure at the most important, point in the game.
I couldn't agree more with anyone about that game. Yeah, it's really nice that you're confident going to the season, because we know that you're not that confident usually. So
very true. Very
yes.
true.
So
I don't know. It's funny because after that game, I talked to a couple guys on the team, and I said, "It's as much as it should have hurt, and it did hurt, obviously, as a fan." I did not have a problem moving past it. It was literally like, I talked to a couple guys the next day, and they were all like, this is fuel for next year. We expect to be back here. And I had the same thought. It's just, you look at last, 2 years ago, the Patriots were in the AFC Championship game on the road, and they lost to Denver. Then the following year, they were in the AFC Championship game at home and won it, and then went on to win the Super Bowl. I think the Packers are on the same exact path. I think they're going to take this. It's going to be fuel. They're going to learn from it. And I think they're going to be a better team than the team they were last year. And if they are, they've got as good a shot as anybody of winning the Super Bowl.
No, we hope. We definitely, everybody hope so. So you are like an expert about being podcast, about the Packers blog. Could you give us some tips about this thing that we are doing it, since I think we are the first Italian Packers podcast that
yeah, absolutely. I love the fact you guys are doing great work. Obviously, one of us is in LA, one of us is in New York, one of us is in Italy, so we're all over the world right now. That's when we first started Cheesehead TV. That was the whole reason we were doing what we wanted to do, was that we knew there were Packer fans all over the world. We wanted to reach them, And as great a job as the people on the beat do, and as great a job as the digital team does at Packers.com, and they've really improved at the team site, we just thought there was kind of an empty hole for Packer fans worldwide to kind of get together and enjoy the team and talk about the team. And I always say this when Corey and I are doing podcasts, the more Packer blogs, the better. The more Packer podcasts, the better. You cannot quench this thirst that fans have to talk Packers and to hear Packers talk, to read about the Packers 24 hours a day, 365 days a year. So all I can say is keep at it. Because I think a lot of people start and they don't immediately blow up or they don't immediately find a huge audience and they stop. And I think that's a big mistake because when we started, we didn't have a huge audience. Corey and I did it because we loved doing it. And we just kept at it. You know, we just kept at it and kept at it and kept at it. And it grew organically. And I think that's the key.
That's what happened to me and Salvatore, because actually I'm in LA just for vacation right now. But yes, we started because we were used to talk on the phone for like 20, 30 minutes. So why don't we do online?
Just start recording it.
Yeah, exactly. And let's see if there is some fan that is going to listen to us talking about that. It's not about X and O's because actually we don't know about a lot about that, but we're having fun doing this. And it's a great occasion to talk with someone like you or the other guy we had on the show. So thank you so much.
Thank you, guys. Thanks so much for having me. And let me
know. Can I ask you just one last thing?
Sure.
We hear in every interview of some Packet players, we hear about yoga now. Seems to be a big deal now for pro athletes. They say it's important for balance, flexibility, healing, preventing injuries. Do you agree on that? I mean, is it so great? Should we start doing it?
I know. I'll tell you what. My freshman year at DePaul University, I took yoga. And I probably never felt better in my life. And then I started growing up a little bit, and I stopped doing yoga, and now I'm old, and I drink beer, and I've got kids, and my body's never felt worse. So, you know, yeah, I'm maybe with these guys in that, you know, I know a lot of the guys have bought into it. I know Dayton Jones being the most recent, you know, kind of evangelist, so to speak, for, you know, wanting to do yoga in the off season. Aaron Rodgers, he swears by it. He's loving it. I know a lot of guys, Eddie Raji. Eddie Lacy, all these guys getting into it. So definitely maybe something there. I may have to pick it back up again.
Thanks a lot. Thanks a lot, Aaron, to being with us.
Absolutely. Absolutely. Thanks so much, guys. Thanks so much for having me on.
Yeah. Okay. Thanks a lot, and hopefully we can have you
back on the
time.
Show. Yeah.
Absolutely. Just let me know. Talk to you soon.
Bye.
Ecco, ringraziamo ancora Aaron di essere stato con noi, speriamo che voglia tornare qualche volta.
Sì,
allora, Matt.
Grandissimo ospite, oserei dire, ti interrompo perché comunque Aaron Nagler, anche se molte volte diciamo non siamo d'accordo, soprattutto tu forse, è comunque un ospite di spessore, quindi siamo molto orgogliosi di averlo avuto con noi, di aver fatto due chiacchiere con lui, anche perché è una di quelle persone che leggiamo spesso su internet.
Speriamo che voglia tornare da noi prima o poi.
Esattamente.
In ogni caso, cosa dici? Facciamo debuttare la nostra rubrica, parliamo un attimo. Tra l'altro c'è anche una novità per quanto riguarda Bart Starr. Fondamentalmente la sua famiglia ha rilasciato un comunicato in cui dice che dopo i multiple strokes, quindi saranno diversi
infarti, dovrebbero essere
infarti, che ha avuto qualche mese fa, tra l'altro anche l'anno scorso doveva essere a Lambo assieme a Brett Favre, e poi ovviamente la cerimonia è saltata per via di problemi di salute di Bart. È stato ammesso ad una cura innovativa con le cellule staminali, in cui tra l'altro questa cura avrà anche una valenza scientifica perché non è chiaro quale sia l'effetto delle cellule staminali sui casi di infarto. Si spera che possa appunto riprendere molte delle funzioni che ha perso dopo questi infarti e auguriamo ovviamente il meglio a Bart Starr, che è uno dei quarterback più grandi della storia dell'NFL, oltre che della storia dei Packers. Infatti, grazie al libro che avevo citato anche nel post su Facebook, che si chiama Packers by the Numbers, Jersey Numbers and the Players Who Wore Them, di John Maximuk, del 2003, edito da Oak Press, volevamo iniziare questa piccola rubrica in cui in 5 minuti, perché voglio dire, per parlare di Bart Starr dovremmo perdere una puntata, in 5 minuti semplicemente parliamo del numero di maglia corrispondente al numero della nostra puntata. Quindi questa è la 15ª, non è stato voluto in realtà, però meglio che ci sia questa coincidenza. Iniziamo col botto. Bart Starr, più grande numero 15 ovviamente della storia dell'NFL per quanto mi riguarda, e il suo è uno dei 6 numeri che è stato ritirato dai Packers, ovviamente a breve sarà ritirato anche il 4 di Favre. La sua storia è un po' particolare, nel senso che non è che sia stato fin da subito considerato come un grande quarterback, tra l'altro è stato scelto dai Packers al 17° giro, perché una volta si facevano molti più giri, del draft del 56, e subito gli fu assegnato un numero non da quarterback, bensì da running back, tailback, perché aveva il 42 e non si pensava potesse essere il quarterback in quella squadra. Dopodiché riuscì a battere la concorrenza di altri quarterback e divenne il backup di Tobin Roth e gli venne assegnato il numero 15 che indossò poi dal 56 al 71 e che poi venne ritirato nel 73. E nei suoi primi tre anni nella Lega fece il backup e giocò molto poco. Nel 59 arrivò a Lombardi che non era convintissimo di lui, diventò il titolare vero e proprio solo nel 61. E nel 60 iniziò da backup ed entrò poi a metà stagione, divenne il titolare, portò i Packers a vincere la Western Conference per la prima volta in 16 anni, perdendo poi il championship contro gli Eagles. E la partita persa contro gli Eagles è particolare perché è stata l'ultima partita, la prima ed ultima, persa dai Packers di Bart Starr e di Vince Lombardi nel decennio 60. Tanta roba.
Tanta roba.
In 9 partite, dopo quella partita, 9 vittorie, un record di QB rating che in carriera è tuttora imbattuto perché è di 104.5 nella post-season. Penso che sia imbattibile perché una cosa del genere è abbastanza inaudita.
Speriamo che un numero 12 con gli stessi colori di quest'anno riesca a darci vicino, speriamo. Dai.
Sì, 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 speriamo proprio di sì. Ha vinto ovviamente i primi 2 Super Bowl, è rimasto nella storia, nella leggenda, soprattutto per quella partita memorabile con 50 gradi sotto zero al Lambeau Field, l'Ice Bowl del 67.
Let's run it and get out of here, I think. Penso fossero le parole di Lombardi prima della quarterback sneak.
Sì, tra l'altro una delle cose di cui andava fiero, che leggo nel libro ovviamente, di cui andava fiero Bart Starr era il fatto che fosse bravissimo a chiamare gli audibles. E quella famosa giocata era un audible che aveva pensato di utilizzare Bart Starr, poi andò nella sideline perché ovviamente all'epoca non c'erano le rede linee, propose la cosa a Lombardi che gli disse appunto quello che hai appena detto te. Quindi è rimasto nella leggenda per questa partita, per aver vinto 2 primi Super Bowl, e tuttora questo record è imbattuto. Dopo lui si è ritirato nel 71, il suo numero è stato ritirato nel 73, non l'ha più indossato nessun altro dopo di lui. È diventato anche l'head coach dei Packers negli anni 80, giusto?
Mi pare di sì, però...
Ma con poco successo, ma ovviamente rimarrà per sempre nella leggenda, nella storia, per ciò che ha fatto sul campo.
Sì, aggiungo solo 2 cose, perché ovviamente i numeri li hai detti tutti, quantità, e la storia l'hai raccontata benissimo. L'unica cosa che mi sento di aggiungere rispetto a questo è che, a parte il Bart Starr giocatore, di cui ormai si sa più o meno tutto, ok? Si sente parlare benissimo del Bart Starr uomo. Infatti molti ex compagni e anche giocatori adesso, quali addirittura Aaron Rodgers, hanno sempre bellissime parole riguardo alla persona che lui è e per tutto quello che ha fatto per la comunità di Green Bay. Quindi speriamo veramente che si riprenda e possa, insomma, essere presente quanto più possibile al Lambeau Field anche in questi anni qua. Insomma, tutti gli auguriamo ogni bene possibile.
Sì, sì, sì. Allora, dopo questa rubrica possiamo tornare alla più stretta attualità, se vuoi.
Sì, parliamo del minicamp. Possiamo parlare 2 parole sul minicamp che si sta svolgendo in questi giorni, possiamo dire, proprio le ultime notizie.
Sì, allora, praticamente è iniziato ieri, durerà 3 giorni, anche se in realtà l'allenamento di oggi è stato annullato in favore di una team building activity che al momento io sinceramente non so se è stata rivelata, ma
io leggevo probabilmente fosse golf ieri, leggevo fosse, si parlava di golf.
Ah, non lo so, non...
Io ho letto qualcosa, ho letto molto, mi sembrava di golf, mi pare l'anno scorso sono andati a caccia, o a sparare.
Sì, penso di sì. Poi in passato hanno fatto anche bowling.
Anche mi pare che hanno fatto quella specie di, come si dice?
Dodgeball?
Esatto. Sì.
È vero. Per cui il prossimo allenamento, il prossimo e tra l'altro l'ultimo del minicamp sarà domani. Ieri non si sono allenati Jarvis Blue, che è un drafted wide receiver, Casey Hayward ha cominciato a fare qualcosina ma comunque non si è allenato, Nick Perry, e c'è qualche notizia tra l'altro su di lui, Justin Periglio, Josh Boyd e Mike Neal, quindi un po' meno rispetto a quelli che saltavano gli OTAs. Ci sono state parole incredibili per davanti a Adams ieri, sia da parte di McCarthy che da parte di Rodgers. McCarthy l'ha addirittura nominato MVP degli OTAs dell'off-season finora, mentre invece Rodgers ha parlato benissimo di lui nell'intervista a Jason Wilde all'inizio settimana, lunedì credo. sì. Dicendo che sarà una star e dicendo addirittura che ha il carisma di un Charles Woodson.
Esattamente, quindi, esattamente.
Tanta roba.
Eh sì, diciamo che sono parole grosse per lui. A proposito, a parte Davante Adams, ha speso buonissime parole anche per Andrew Quarles, che sappiamo che è uno dei due tight end che abbiamo sicuri del posto, insomma, oltre a Richard Rodgers, nell'anno finale del suo contratto, e non sarebbe male che magari Quarles quest'anno mostrasse quello che ha sempre diciamo gli è sempre mancato quel qualcosa in più. Sarebbe anche ora che lo tirasse fuori, anche perché difficilmente lo vedo rifirmato per l'anno prossimo, ma chissà, magari è una posizione poi dove magari ci sono più chance che da altre parti. E poi quando,
sì, diciamo che
quando il 12 ne parla bene, quindi
sì, 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 infatti finora è stato quello che in America chiamano just a guy, nel senso non ha mai veramente dato dei segni di poter essere una star. Diciamo che forse la sua dote migliore fino ad ora è stata quella del run blocking, insomma, abbastanza bravo nel bloccare, per cui probabilmente finora sempre, gran parte del tempo si è ritagliato per questo. Notizie interessanti, secondo me, anche da reparto cornerback, perché intanto, vabbè, con l'assenza di Casey Hayward stanno avendo più ripetizioni sia Randall che Rollins, che sono stati provati entrambi all'esterno per lunghi periodi nella parte della team practice, così come anche l'undrafted Gunter, che pare abbia impressionato.
Sì.
E successivamente nelle interviste Coach Witt, il coach dei cornerback, ha detto che Randall, Rollins e Gunter si sono separati rispetto agli altri, quindi hanno mostrato di essere più avanti rispetto agli altri componenti del gruppo, insomma. E Randall ha detto che è il più talentuoso e fisicamente dotato. Di Rollins invece ha detto che ha grandi istinti, che ha natural fit, quindi movimento dei piedi naturale, che fa ridere perché comunque gioca cornerback da un anno e qualcosa.
Vero.
Mentre invece di Gunter ha detto che ha la tecnica migliore di tutti. Per cui fondamentalmente sono questi i tre giocatori che hanno impressionato di più lo stesso coach che li allena. E poi ovviamente tra questi tre dovrà a un certo punto spuntare quello che possa giocare titolare esterno, magari soffiare il posto a Casey Hayward, che sta perdendo del tempo.
Vabbè, diciamo importante. Che se non il titolare, ma almeno il nickelback e il dimeback se la stanno giocando, insomma, quindi. Ecco, io non ho capito, ho letto la stessa cosa che hai detto anche te, non ho capito se in questo gruppo fosse incluso anche Mike Hyde, o Mike Hyde fosse considerato più una safety, perché mi pareva che fosse più altro considerato un cornerback quest'anno, e invece nel gruppo che tu, nello stesso articolo che penso tu abbia letto, che ho letto anch'io, e non capivo se in questo gruppo del quale questi tre nomi sono emersi fosse ricompreso anche Mike Hyde. Comunque vuol dire
ma perché probabilmente viene visto come il titolare inamovibile a nickel, per cui non rientra neanche nella,
esatto,
conversazione, un po' come Shields non viene considerato nella conversazione per il corner
ragione,
esterno,
infatti, può essere. Ecco, diciamo che Damario Solomon è stato firmato, mi pare, ieri, finalmente con lui abbiamo firmato tutte quante le scelte del draft di quest'anno. E sì, beh, leggere belle parole sulle scelte più alte è sempre un bel fattore, diciamo, quindi vuol dire che Ted Thompson forse non ha scelto così male come si diceva a caldo, quindi speriamo continui così, perché comunque diciamo che Coach Witt, insomma, con un po' di credibilità se l'è guadagnata in questi anni, quindi
sì. Infatti mi lascia ben sperare anche per quanto riguarda Gunter, perché lui veniva, diciamo, non con i favori del pronostico, anche perché aveva impressionato, ma in negativo, alla Combine, al suo Pro Day, con dei tempi sulle 40 yards abbastanza lenti, mi pare 6.49.
4.69, esatto.
6.49 forse farei meno anche io.
Non lo so, forse io li faccio, forse io no, però.
Però diciamo che è un giocatore molto fisico, se non sbaglio è anche il più alto tra i cornerback che abbiamo attualmente nella roster dei 90, è molto fisico e molto tecnico, e lui stesso mi pare in un'intervista in passato ha detto sì, magari non ho la velocità in linea retta più degli altri, ma sono molto bravo in press coverage e comunque il gap lo chiudo, e pare che sia così infatti. E per quanto riguarda i rookie che hanno impressionato, ieri è comparso finalmente Ty Montgomery, che aveva saltato tutti gli OTAs per impegni pregressi, si direbbe, perché doveva continuare ad andare a scuola a Stanford. Tra l'altro discreta laurea si è preso a Stanford, gratis.
Esatto.
È tornato, ha fatto il primo allenamento negli scorsi OTAs, quelli che erano chiusi al pubblico, mi pare venerdì scorso, la prima volta in cui è stato visto dai giornalisti, dai tifosi è stata ieri e pare che abbia impressionato anche lui. Ha ricevuto dei passaggi da Rodgers, ha lavorato ai punt returns, pare abbia dimostrato discreta velocità, discreto senso della posizione, per cui anche lui promette bene. Quindi vedremo questa battaglia per posti e wide receiver come procederà. E ho trovato interessante anche un articolo, mi pare fosse sul Journal Sentinel, su Mike McCarthy e come si comporta nel suo nuovo ruolo. E ha detto ieri, tra l'altro, che questa è la season più impegnata che abbia avuto da quando è arrivato ai Packers, perché è come fare un lavoro diverso. Prima si concentrava ovviamente quasi solo sull'attacco, mentre invece adesso salta da un meeting all'altro, parla con diversi coach difensivi. La cosa interessante è che porta il suo approccio offensivo anche ai meeting difensivi, per cui oltre a quello che di solito viene fatto nelle stanze dei meeting difensivi, che è quello di leggere e reagire alla situazione, viene insegnato soprattutto questo, McCarthy porta anche l'elemento dell'anticipazione, ossia insegna come, diciamo così, interpretare determinati segnali che possono arrivare prima dello snap da parte dell'attacco. Ovviamente lui è un esperto di attacco, e questo sta piacendo molto soprattutto ai giocatori, che ne hanno parlato molto bene, tra l'altro anche Dayton Jones, e per cui interessante anche questo. Io sinceramente pensavo che queste cose le facessero anche prima,
volevo dirlo io mi pare un po' incredibile, perché insomma comunque è il coach, lui comunque la faccia ce la mette lui, quindi rimango un po' basito, ecco. Magari speriamo bene, pensavo non fosse una cosa ci fosse prima, sembra fosse solo l'offensive coordinator prima praticamente, adesso invece
sì infatti,
quindi fa un po' ridere, diciamo, detto dalle nostre latitudini, però va bene.
Però sì, effettivamente sono talmente in tanti, talmente tanti coach, talmente tanti allenatori, che col tempo che hanno a disposizione per via degli obblighi del CBA probabilmente devono compartimentare così le cose.
Cioè, vero anche quello, probabilmente è vero anche quello. Se poi adesso, dopo questa settimana, i prossimi impegni quali saranno?
Ecco, adesso iniziano le vacanze estive per i nostri ragazzi, perché torneranno poi per il training camp direttamente il 29 luglio.
Ah, ok, quindi è un mese e mezzo praticamente di libera uscita praticamente.
Esatto, okay. Chissà se qualcuno di loro troverà il tempo di essere nostro ospite una di queste sere.
No, io spero solamente di non dover leggere il loro nome da qualche parte, che quindi vuol dire che se non leggo il loro nome da nessuna parte vuol dire che tutto va bene, quindi.
Sì, infatti.
Che stanno drammi, non ce ne sono stati, notizie di hold out non ce ne sono, quindi sembra tutto calmo e perfetto, speriamo continui così, quindi.
Sì, a proposito, si è risolto il mistero Nick Perry, perché finora era stato assente dagli OTAs, e ieri ha dichiarato che non sta partecipando all'off season praticamente, perché subito dopo la fine della stagione si è fatto operare alla spalla per un problema che lo ha tormentato per tutto l'anno, a suo dire, ha detto anche qualche suo compagno, e spera di essere pronto per il training camp.
Ecco, fatto bene ad aggiungerlo, perché anch'io cercavo qualche notizia su di lui. Benissimo, quindi sì, male ma bene, cioè, diciamo, quindi in teoria speriamo che con l'operazione abbia risolto tutti i problemi. Perché sì, l'anno scorso anch'io avevo letto da qualche parte che sembrava avesse giocato infortunato molte delle partite, e nonostante questo qualcosa di buono l'ha fatto intravedere, tant'è che il passaggio anche a Matthews in linebacker, perché appunto Nick Perry garantiva sicurezza come outside linebacker, quindi altrimenti non sarebbe stato fatto neanche quel passaggio lì.
Sì, tra l'altro sembra, insomma, da quello che dicono gli addetti ai lavori, che sia anche in realtà migliore, dia più garanzie nel running game rispetto a Matthews, perché riesce a settare l'edge.
Esatto. Secondo me sì. Non ci capisco niente io su queste cose qua, ma mi pare di dire che hanno ragione.
Sì, io mi fido di loro in realtà. Quindi
no, sai cosa? Adesso a parte nella mia ignoranza tecnica, molte volte io vedo Matthews come overrun the play, cioè praticamente andare proprio a cercare di proprio andare a tutti i costi a prendere il quarterback, di fare quindi un giro largo, che quindi lascia il buco praticamente dove praticamente qualsiasi running potrebbe può infilarsi, ecco, detta proprio in maniera non tecnica, ecco. Me ne sono accorto anch'io che di tecnico ce ne ho ben poco, ecco, insomma, su questa cosa qua. Mentre appunto Perry sembra difendere molto bene la sua posizione, forse a meno splash plays, non so se si chiamano splash play, però non ci sono neanche grossi guadagni da quella sua parte di corse, ecco, quindi.
Sì, tra l'altro lui è nell'ultimo anno di contratto e ricorderete che avevamo detto in passato che i Packers hanno declinato l'opzione per il quinto anno del suo contratto, quindi a tutti gli effetti sarà free agent alla fine di questa stagione, sperando che si guadagni la riconferma, insomma.
Esatto.
Ultima notizia, ieri è stato tagliato Marcus Reed, che era una guardia, era un undrafted da Fayetteville State, e attualmente quindi il roster è composto da 89 giocatori, ci sarebbe posto per aggiungerne un altro. E, ultime novità sul salary cap, ogni tanto vengono fuori gli aggiornamenti, l'ultimo aggiornamento, vediamo un po' dove ce l'ho, eccolo qua, i Packers sono settimi nell'NFL come per più spazio sul cap disponibile, hanno a disposizione 16.05 milioni di dollari, e sono tra quelli forti i primi, perché davanti c'è Jacksonville, Cleveland, Tennessee, Oakland, Tampa Bay e Cincinnati.
Diciamo che quindi il loro lavoro, il front office lo sa fare, possiamo dirlo?
Possiamo sì, dirlo? Sì, ma lo sai, io ormai sono universalmente noto come aziendalista, te anche, quindi...
No, dai, quindi
però diciamolo, non c'è problema.
Spero di veder firmato Mike Daniels qui prima del training camp o durante il training camp, così almeno il grosso l'abbiamo fatto e poi ci concentriamo sulla stagione, che le premesse ci sono tutte, poi non diciamolo, quindi
sì, lo spero anch'io che lo firmino prima, però quello che diceva anche Brian in uno dei suoi ultimi podcast era che lui pensa che si giochi questa stagione per poi, insomma, scommetta su se stesso per poi vincere il malloppo più grosso, insomma. Io spero che vada bene in ogni caso, perché
esatto.
Ovviamente magari potrebbe accontentarsi di un po' meno adesso e a fine stagione, probabilmente dopo una grande stagione.
Sì, beh, diciamo che comunque a onore del vero dobbiamo anche dire che i Packers hanno sempre premiato quelli che poi hanno i giocatori che hanno dimostrato di valere sul campo, quindi possiamo dire anche questo, perché quindi siamo tranquilli in ambo i casi, secondo me. Poi magari è ovvio che se quest'anno gioca senza il nuovo contratto e mette sui numeri di JJ Watt, ovviamente show in the money.
Ma al massimo facciamo una colletta anche noi, dai.
Sì, esatto, l'hanno
fatto
esatto.
I tifosi dei Patriots per pagare la multa a Brady.
esatto, dai. Beh, comunque dai, è stato un piacere anche oggi, Sal.
Eh sì.
Alla prossima.
Niente, dai, ci aggiorniamo. Tu divertiti dall'altra parte dell'universo.
Sì, domani giovedì, venerdì vado a vedere Dodgers Giants, ma qui di solito noi li prendiamo sempre dei Giants, quindi è abbastanza frustrante da vedere Los Angeles giocare contro San Francisco a baseball. Però vabbè, speriamo bene. Speriamo che come ci vado col bambino, speriamo mi faccia vedere la partita, perché sarà dura se continua a fare le bizze che vado fino ad oggi.
Comunque la tua presenza in California ha portato fortuna ai Warriors, visto che dopo 40 anni hanno vinto il titolo NBA, quindi
vabbè, però i Dodgers è dall'88 che non portano a casa il pennant, quindi ho visto che da Facebook ho visto che hai fatto la nottata, per me è stata
sì, hai visto che sono rimasto sveglio, però
un pomeriggio tardo per me è stato, quindi però dai, non c'è stata partita ieri sera, proprio LeBron mostruoso, però gli mancava un po' del supporto in cast e gli altri
sì,
troppo
abbastanza
forti.
Esatto. Chissà come sarebbe stato con qualche giocatore.
Esatto,
però,
con Kevin Love e Kyrie Irving. Vedremo. Vabbè, complimenti ai Warriors. Esatto. Comunque, noi che cazzo ce ne frega, noi go pack go sempre.
Dai, adesso inizierà un periodo un po' di magra per quanto riguarda le notizie sul football. Noi, insomma, qualche altra puntata prima del training camp la facciamo di sicuro. Anche perché sennò che cazzo facciamo?
Esatto, non ci rimane niente.
Dai,
quindi.
Dai, ci aggiorniamo, e go per go come sempre, ciao Matt, divertiti, mi raccomando.
Ciao, ci sentiamo presto, ciao.
Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The
Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck.